On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Freddy.
Il dandismo è un movimento culturale nato nell'Inghilterra di inizio 800. Il dandy era colui che ostentava il vestire elegante, seguiva la moda in maniera talmente eccessiva da rasentare il ridicolo, si dilettava in passioni volutamente futili, il piacere ed il bello come unico fine. È chiaro, molti dandy erano interessati semplicemente ai vestiti alla moda, mentre solo pochi capirono che questo stile di vita rappresentava in realtà una critica satirica e tagliente verso la società, le sue convenzioni e la divinizzazione dell'industria produttiva. Uno di loro fece tutto questo alla perfezione, ovviamente Oscar Wilde. Nella serie pragmatica Inghilterra vittoriana si distingueva con uno stile sgargiante, la battuta sempre pronta, una scrittura elegante quanto satirica e una passione smodata per gli scandali del pettegolezzo. Il tutto per ridicolizzare una società di un'ipocrisia e un grigiore davvero insopportabili. La sua arte, che spaziava dalla drammaturgia alla poesia, era la costante ricerca della bellezza, sia nei temi che nella forma. Ed il fatto di essere citato quanto la Bibbia, nonostante sia quasi due millenni più giovane, dimostrerebbe come la sua ricerca abbia avuto un esito felice. Artisti come lui nascono ogni 100 anni, anzi ogni 90. Sarà questo il tempo che separa la nascita di Oscar Wilde da quella del protagonista della nostra storia. Perché a dirla tutta, c'è un'altra persona nella storia inglese che può essere considerata un vero, autentico dandy. Farrokh Bulsara. Per tutti, Freddie Mercury.
Ok, let's do it!
Freddie nasce a Stone Town sull'isola di Zanzibar, nell'attuale Tanzania. La sua famiglia, di origine Parsi, si trova nell'isola africana per via del lavoro del padre, funzionario del governo britannico. Che fosse nato per la notorietà lo si capisce fin da subito. A un anno, un fotografo locale gli scatta una foto che, appesa nella sua vetrina, attirerà talmente tanta attenzione che vincerà un concorso di fotografia. Non succede molto nei suoi primi anni di vita, se non che è questo il periodo in cui i suoi compagni di scuola lo soprannominano Freddy. Perché? Perché il suo vero nome non riuscivano davvero a pronunciarlo. Ad 8 anni viene mandato in India, dove vive la famiglia del padre. Non si tratta assolutamente di abbandono minorile. Il padre semplicemente viaggia troppo per lavoro e a Zanzibar non avrebbe saputo a chi affidarlo nei lunghi momenti di assenza. L'impatto con la realtà indiana è in ogni caso ottimo. Viene iscritto al collegio inglese di St. Peter's a Pachangani, vicino Bombay. Eccelle negli sport, soprattutto nel tennis da tavolo e, che ci crediate o no, nella box. Ed era bravo anche nello studio. Ovviamente, materie artistiche in primis. A 12 anni verrà premiato come miglior studente dell'intero istituto. Il talento maggiore lo dimostra, come c'era da aspettarsi, nella musica. Il direttore del collegio in persona lo nota immediatamente, lo iscrive a lezioni di pianoforte, lo fa entrare nel coro e quando può, gli dà anche qualche parte negli spettacoli teatrali che il college organizza. il 1 aprile 1961, Freddie Mercury ufficialmente esordisce su un palco. È il saggio di fine anno, ma non canta, suona il pianoforte. Liceo lo concluderà però a Zanzibar, perché a 16 anni, con grande sorpresa di tutti, non passa gli esami finali. Probabilmente ne resta sorpreso anche lui stesso. Nell'isola africana resterà poco, perché soltanto un anno dopo, nel 1963, Zanzibar otterrà l'indipendenza. E con questo partiranno le lotte fra arabi e africani per chi dovesse comandare una volta che gli inglesi se ne sarebbero andati. E la famiglia Bulsara, essendo lì come parte del governo inglese, decide che, in via precauzionale, è meglio andare via subito. Freddie torna in Inghilterra e per 2 o 3 anni non riesce a trovare nessun progetto musicale che veramente lo appassioni. Sia ben chiaro, è da quando ha 12 anni, da quando ha esordito al pianoforte con la sua band, che ha capito che lui da grande vuole fare il musicista. Ma non trovando niente, guarda anche in faccia la realtà e nel 1966 si iscrive al college per studiare come illustratore grafico. Perché no? Un lavoro serio, ma che quantomeno coinvolge un po' di creatività. E poi, nel 67, arriva un fulmine a ciel sereno. Si chiama Jimi Hendrix. E Freddie ne rimane totalmente folgorato. La passione per la musica si risveglia selvaggia. Mette su immediatamente un gruppo con alcuni dei suoi colleghi universitari. E finalmente decide di provare a essere lui la prima voce del gruppo. La band è assolutamente improvvisata e non ha grandi velleità. Ma il bassista del gruppo, Tim Staffel, suonava anche in un'altra band. Un progetto già indirizzato verso un certo successo. Gli Smile. Era andato a suonare con Freddie solo per gioco. Ma Freddie sta molto simpatico a Tim e quindi lo invita alle prove degli Smile. E Freddie ci va e volentieri. Ascolta. Gli piacciono molto le sonorità della band. Ma gli piace soprattutto il chitarrista. Uno strano studente di astrofisica, di nome Brian, che portava i capelli come Isaac Newton. Anche il batterista, quello biondissimo Roger, non era affatto male. Nessuno di loro tre può sapere che in quella sala prove stavano facendo l'incontro della loro vita. Ma gli Smile non hanno bisogno di un cantante, e nemmeno di un pianista. E quindi Freddie decide di provare a fondare un altro gruppo, questa volta un po' più serio, usando gli Smile come templato, gli Ibex. Chiama anche Roger Taylor, ma non per fargli suonare la batteria, sa che è troppo impegnato, ma per un'altra cosa, per acquistare e gestire insieme una bancarella al Kensington Market, per alzare qualche spicciolo, mentre entrambi provavano a sfondare con le rispettive band. Avrebbero venduto vestiti usati. Freddie, infatti, è costantemente in bolletta. Non ha un pound, non è famoso, non ha neanche una rendita che lo sostenga, eppure è già un perfetto dandy. Sperpera tutto ciò che guadagna con la band, principalmente in vestiti, ma anche in taxi, in quanto sprovvisto di patente e troppo cool per arrivare in autobus. Lo stile prima di tutto, anche del cibo se si doveva scegliere, e le condizioni di vita reale di questo dandy agghindato, sempre energico e sorridente, erano allucinanti. Viveva in un appartamento di 3 stanze insieme a tutti gli Ibex e a tutti gli smile.
They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent, can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me.
In ogni caso, grazie all'amicizia con gli Smile, anche gli Ibex qualche data iniziano a beccarla. E l'energia di Freddy è da subito incontenibile. Le sue movenze trasgressive sul palco sono talmente esagerate, talmente oltre, che è la stessa band a dirgli: Freddy, per favore, non vogliamo passare i guai. E se a Londra la cosa ancora era accettata, ogni tanto al seguito degli Smile andavano a suonare nelle città industriali grigie, tristi del nord dell'Inghilterra. E lì la reazione degli spettatori era di puro shock negli uomini e di pura estasi nelle donne. Insomma, non ha il becco di un quattrino, non è affatto famoso, ma è una rockstar nell'essenza, almeno sul palco, perché come scende diventa timido e riservato, non con i suoi amici, con loro si è aperto, non quando appare in mezzo alla strada, in quella situazione è energico e gioioso, ma in privato, se un fan o una ragazza lo avvicinano. È schivo, è ritroso. E tutti i complimenti lo fanno arrossire e gli fanno abbassare lo sguardo. Come al solito, l'uomo e l'artista si fondono solo in una piccola parte.
Don't be shy, just let your feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. Lift your head and let your feelings out instead. Now don't be shy, just let your feelings roll on by, on by, on by, on by.
Nonostante tutto questo, nonostante l'energia e la stravaganza di Freddy, gli Ibex non riescono a sfondare. La loro musica semplicemente non va a Londra. Allora si trasferiscono a Liverpool, la città natale di tutti, tranne Freddy, riscuotendo lo stesso identico successo. Zero. Costantemente al verde, anche perché Freddy spendeva gran parte degli ingaggi per allestire spettacoli di luce di primo livello, ma un po' eccessivi nei piccoli pub della città, l'esperienza sarebbe un fiasco totale. Se non fosse che in un brutto pub di periferia, mentre cantava, Freddy si ritrovò in mano la parte superiore dell'asta del microfono, perché il resto si era frantumato per terra. La cosa gli piacque talmente tanto che divenne il suo marchio di fabbrica. Purtroppo dopo 2 anni i soldi finiscono per davvero. Gli Ibex si sciolgono, rinunciano, si arrendono, e per Freddy è un colpo molto doloroso. Gli sembrava di essere sulla strada giusta, e all'improvviso, niente. È crollato tutto. Gli ricorda il liceo, di quando era stato improvvisamente bocciato dopo essere stato nominato miglior studente dell'istituto. All'inizio del 1970, sfiduciato, inizia a inviare curriculum alle grandi aziende per farsi assumere come disegnatore. Freddy è probabilmente a casa ad aspettare risposte dai datori di lavoro a cui ha chiesto un impiego, ma non sa che ad inizio marzo Tim Staffel decide improvvisamente di lasciare gli Smile. Non lo sa perché la decisione arriva in maniera totalmente repentina. Ha deciso che vuole fare il modellista e l'esperto di effetti speciali. I modellini delle serie TV, insomma. E così Brian May e Roger Taylor si ritrovano con un gruppo che ha un sacco di date già fissate e che improvvisamente si sta sfaldando. Tim era sia il leader della band che il cantante che il bassista. Un bel problema rimpiazzarlo. E se trovare un bassista non è semplice, un buon cantante ce l'abbiamo sotto mano. Freddy, ovviamente. Brian alza il telefono e lo chiama. E Freddy, ricevendo quella telefonata, improvvisamente rinasce.
Where I started, red and butterfly smile, and I saw a million mirrors in never saw my face in any window any day. Now they say your books are telling you be a superstar, and I tell you just be satisfied and stay right there.
Tempo un mese e mezzo aveva già pianificato tutto. D'altronde aveva capito, dal fallimento a scuola, da quello con gli Ibex, che il suo talento, che sapeva di avere, non poteva bastare. Ci voleva qualcosa di più. Un piano, decisione, sicurezza e resilienza. Quando incontra Roger e Brian, comunica chiaramente il suo obiettivo. Dobbiamo diventare la band numero uno al mondo. I due sorridono e si guardano di sottecchi. Ma Freddy ne è assolutamente convinto. Si mette a lavorare su ogni dettaglio. Via il cognome Bulsara, troppo parsi, troppo etnico per un rocker. Mercury. Dopodiché anche il nome del gruppo deve cambiare. Smile non gli piace. Va bene il nome breve e facile da ricordare, ma ci voleva qualcosa che esprimesse un senso di eleganza, di regalità. Queen. What else? I suoi compagni sono titubanti. Siamo un gruppo di uomini, ci facciamo chiamare Regina. Ma Freddy è sicuro. È il nome giusto, fidatevi. Per fortuna, si fidano. Freddy esige prove a ritmi serrati, sessioni lunghissime e interminabili, ma non hanno i soldi per affittare uno studio. Per fortuna Brian, alla facoltà di astrofisica dell'Imperial College, dove stava finendo la sua tesi di dottorato, è talmente amato che li lasciano suonare là, nelle cantine dell'università. Il tocco di genio riguarda il look. Grazie alla bancarella a Kensington che condivideva con Roger, è in contatto con una sarta, Wendy DeSmet, che inizia a confezionare per loro i vestiti tra i più iconici nel mondo del rock. Il completo nero attillato con una profonda scollatura anteriore e ali ai polsi e le caviglie è ancora noto a tutti come Mercury Suite. Ma anche fuori dal palco, i tre membri dei Queen, che ormai vivevano in simbiosi in un unico appartamento e non si separavano praticamente mai, giravano con camicie di seta, vistosissime pellicce, gioielli appariscenti, gioielli in un'epoca in cui di base era consentito alle donne portarli, e capelli lunghissimi. Non lo sanno, ma stanno inventando il glam rock. Quando camminavano lungo High Street per cercare di conoscere qualche produttore discografico, di certo non passavano inosservati. E poi, un certo John Deacon, che bussa alla porta e fa un eccellente provino, risolve anche l'ultimo problema della band, il basso. Fra l'altro John era anche laureato in elettronica, dettaglio che rende i Queen una delle pochissime band composte esclusivamente da laureati. Quei lunghi anni a Londra, sappiamo per certo una cosa, che i Queen, la gavetta, quella vera, se la sono dovuta fare tutta. Hanno ricevuto un sacco di porte chiuse in faccia. Certo, chiunque li ascoltasse riconosceva quanto quei ragazzi suonassero bene, ma il loro look non ispirava molta fiducia. Erano considerati effeminati e di solito venivano respinti direttamente alla reception. È in questi anni che Freddy conosce uno dei più grandi amori della sua vita, sicuramente il più grande fra le donne, Mary Austin, che dirigeva una boutique vicino alla sua bancarella. i due non si separeranno mai, neanche quando smetteranno di essere amanti, diventando semplici ma profondi amici. Solo che passa un mese, poi sei mesi, poi un anno, poi due, e i Queen non stanno andando da nessuna parte. Anzi, l'entusiasmo di qualche centinaia di fan della prima ora sembrava star lentamente spegnendosi. Nel gennaio 1972, il loro punto più basso. Al Bedford College si esibiscono davanti a 6 persone. Ma Freddy è una roccia. Testardo come un muflone, resiliente come un salmone, ma sicuro. Non c'è mai stato dubbio. Mai. Io semplicemente sapevo che ce l'avremmo fatta e lo dicevo sempre a tutti. E il vento comincia in effetti a cambiare direzione. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Barry Sheffield lavora alla Trident Records, una piccola etichetta che non ha il becco di un quattrino, ma che è piuttosto brava a spacciare in giro gli artisti. Ascolta i Queen per caso in un live e seduta stante gli dice: venite in studio da noi, cerchiamo il modo di farvi fare un disco. Non sa che suo fratello, con cui divide l'etichetta, li ha bocciati 3 giorni prima. Ma vabbè, a convincere il fratello ci vuole poco. Il problema è convincere qualcuno con i soldi a investire su questa band. Chiamano tutti. Dall'Inghilterra agli Stati Uniti. La risposta è sempre la stessa. Ma questi qui non vanno da nessuna parte. Lascia stare, Barry, fidati. Colui che pensava dentro la sua testa: ma siete tutti pazzi! Ma non vedete che potenziale hanno? Niente, devono arrendersi. Ci mettono i soldi loro, di propria tasca. E il 1 novembre 1972 i Queen diventano dunque la prima band indie autoprodotta della storia del rock. Finalmente possono registrare un disco. Lo completano a gennaio 73, Queen primo, e non troveranno nessuno che glielo distribuisca. Ci vorrà un editore, un astuto editore di nome Ronnie Beck, che risolverà la situazione così. Prenderà il nastro e lo porterà a un suo amico, uno dei massimi dirigenti della neonata EMI, dicendogli che questo gruppo aveva già 3 o 4 offerte e che aveva trafugato il nastro apposta per portarglielo, per dargli una chance di prenderli prima della concorrenza. La pressione psicologica funziona e la EMI, EMI come la chiamiamo in italiano, decide che distribuirà il disco. Nelle radio underground riscuote un discreto successo e in America entra anche in classifica, certo all'83esimo posto. Non è abbastanza, ma qui si vede la differenza fra come ragionavano le etichette un tempo e come a volte sono costrette a ragionare oggi. La Trident non si perde per niente d'animo. Va bene, questo è il primo. Benissimo, siamo già entrati in classifica, ne facciamo subito un altro. E il secondo album dei Queen, effettivamente, in America, dall'83esimo posto, arriva fino al 7°. Il coraggio della Trident regala finalmente il successo ai Queen e a Freddie Mercury. Freddie vende la sua bancarella a Kensington. Avrebbe fatto molto di più che vendere vestiti, soprattutto perché le stiliste, adesso, iniziavano a chiamarlo a casa per litigarselo. Il tour di promozione del disco è un trionfo assoluto. nonostante le manie da star di Freddy, che un pochino iniziano a pesare, perché se non era vestito in maniera che ritenesse perfetta, non si esibiva. Dandy autentico. Arrivano naturalmente anche delle critiche, principalmente basate sul fatto che la band non sembrava avere un'identità musicale definita. Oggi probabilmente lo considereremmo un pregio. Sì, perché non sembravano appartenere o rientrare in nessun genere conosciuto, ma neanche aver creato una cosa totalmente nuova. In realtà, in molti dei primissimi brani si sentono, riascoltati oggi, dei chiari echi che anticipavano il thrash metal, tanto che i Metallica faranno diverse cover di Queen, in particolare Stone Cold Crazy, scritta proprio da Freddy. Ma al tempo ovviamente questo genere non esisteva e così non potevano classificarli. Tuttavia, una caratteristica di Freddy come artista sarà sempre quella di capire quando cambiare, sapere come giocare con la propria identità artistica. Ma attenzione, senza mai cedere un centimetro in fatto di qualità. Ha capito che se vuole sfondare, se vuole arrivare veramente al primo posto come si era prefissato, deve avere uno stile più definito, più chiaro. I produttori sono assolutamente d'accordo. Perfetto, adesso stanno andando forti le Zeppelin, quindi tutti vestiti in questa maniera, facciamo i brani più rock, ma Freddy alza una mano e li ferma subito. No. Ho un'idea tutta mia. She keeps a motion in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Vuole un sound armonioso che ricordi l'opera lirica, la musica barocca, dei testi cantati in maniera dolce, ma senza rinunciare un secondo al suo piglio tagliente e con una radice profondamente rock. Le registrazioni di Sheer Heart Attack si aprono con questo obiettivo, la cui summa massima è la canzone Killer Queen. L'etichetta la ascolta e a tutti i dirigenti si ferma il cuore. Freddy è impazzito, siamo rovinati. Ma cosa ha fatto? Venderà più di 600.000 copie solo in Inghilterra ed entrerà nelle classifiche di tutto il mondo, consacrando finalmente la band ovunque. Il tour sarà un tutto esaurito, ogni singola data, e alla fine di ogni concerto partirà God Save the Queen, non quella dei Pistols, suonata da Brian May, con Freddie Mercury che lancia rose al pubblico, in una poetica inversione di ruolo. Non era abbastanza. Freddy, anzi, pensava di aver solo grattato la superficie della sua grande idea, perché il successo si era arrivato, ma mancava una sola cosa: un riconoscimento unanime. Sì, perché Sheer Heart Attack divide la critica, unisce il pubblico, per carità, che accorre a frotte negli stadi a sentirli, ma divide la critica. E Freddy vuole un brano che possa essere riconosciuto da tutti come un capolavoro, che si ponesse obiettivi alti. Era piuttosto chiaro. E quindi va dall'etichetta e dice: Sheer Heart Attack è stato registrato in 2 settimane. Voglio un mese. Un mese per un solo disco? No. Un mese per un solo brano. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Alla fine, per Bohemian Rhapsody, ci vogliono 6 settimane di incisione. Freddie non era mai contento, al punto che arrivò, con l'aiuto degli altri membri della band, a registrare 180 parti vocali, o forse più. L'opera di montaggio del brano fu titanica. Il testo ha dato poi origine a ogni tipo di spiegazione. La più comune riguarda immancabilmente il fatto che essa fosse il suo modo di fare coming out. In effetti è questo il periodo in cui lascia Mary Austin, pur dedicandole una delle canzoni d'amore più struggenti mai scritte, Love of My Life. Ma lui ha sempre risposto: il significato di Bohemian Rhapsody? Ma io non lo so. Penso che ognuno dovrebbe ascoltare e dare il proprio. Eppure, la Amy non è convinta. La qualità del pezzo è indiscutibile, ma farne un singolo era tutt'altra faccenda. Dura 6 minuti, usa parole strambe come Fandango, Galileo, Bismillah. Non ha neanche una struttura precisa. È la cosa meno pop che abbiamo mai sentito. E decidono di non farlo uscire. A questo punto, vorrei che tutti noi fan dei Queen dedicassimo un ringraziamento a Kenny Everett, un DJ amico di Freddie, che chiede di poterne avere una copia personale giurando di non farla ascoltare a nessuno. Figurati, Freddie, se la faccio passare in radio, sarebbe terribile. Freddie capisce l'allusione e gliela dà. E Kenny la gira a qualche radio.
Silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro. Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
In 2 giorni passerà 1 milione di volte. Non perché Kenny volesse fare il lavaggio del cervello alle persone o agli ascoltatori, non perché avesse pagato le radio, ma perché dopo che era passata una volta, gli ascoltatori non chiedevano altro. La Amy sarà dunque costretta a pubblicarlo come singolo. Il resto dell'album, A Night at the Opera, per rendere ancora più chiaro il messaggio, è di un livello altissimo. E al 4º tentativo si può finalmente dire che la band è entrata tra i giganti del rock. Questo era il vero obiettivo di Freddie. Io non sarò una rockstar, sarò una leggenda. Nessuna parvenza di umiltà. E quantunque non gli piacesse mischiare il suo privato con il pubblico, nessun odio per la fama. La ragione del suo successo? Il carisma. E l'essere vestito per uccidere. Una prostituta della musica ai cui concerti erano sfilate, a cui piaceva essere circondato di cose belle, ma che nascondeva nel suo intimo un animo talmente dolce e sensibile da dichiarare più volte che l'assicuro che per questo non avrebbe vissuto a lungo. L'intero punto dei Queen era quello di essere originali. Siamo un gruppo estremamente costoso, rompiamo un sacco di regole. Combinare il rock con l'opera è un qualcosa che non si era mai sentito prima. Le sue parole sulla band che spiegano più di tutte le sue reali intenzioni. Rimpianti pochi. Verso la fine dirà che avrebbe rifatto tutto da capo allo stesso modo, cambiando giusto un paio di cose. Un classico paradosso alla Oscar Wilde. I'm feeling rough, I'm feeling wrong in the time of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wives. I'll put two parachutes, some heroin with the stars. You and the island and the cocaine and the elegant cars. This is our decision to live fast and die young. We've got the vision, now let's have some fun. Gli anni che vanno dal 1975 al 1980 sono forse i migliori per la band e anche per Freddie. Freddie non si è montato la testa, come capita a tanti giovani lanciati improvvisamente nel successo, perché semplicemente, come ebbe modo di dire lui stesso, io sono sempre stato una star. Adesso è cambiato solo il fatto che se ne sono accorti anche gli altri. L'umiltà non era il suo forte, almeno sul palco. Sì, lì ha pochi rivali, forse nessuno. Si muove totalmente a suo agio, sembra che sia il pubblico a caricarlo e che poi egli ricambi dando il doppio dell'energia ricevuta. Più gli stadi vengono riempiti e più il livello della sua performance si alza. E chissà che la ragione di questa sua dimestichezza non sia che spente le luci, lontano dal palco. Il suo carattere era esattamente l'opposto. È incredibile, ma di persona non ha smesso di essere timido né riservato. Sì, alle feste si scatena, ma le feste sono ancora pubblico. La sua vita privata è un'altra cosa ed è difesa da un muro invalicabile. Si confida con pochissimi giornalisti, di cui si fida davvero e che sa che non diffonderanno le sue confidenze. In generale, se può, evita di fare interviste. Dice di essere estremamente sentimentale e sensibile e che questa è la sua rovina, perché si innamora sempre perdutamente con estrema facilità, restando ogni volta scottato. E alla fine c'è sempre la sua amica Mary da cui tornare. E se ampia parte del rock ha fatto proprio il concetto che sia la vera essenza dell'artista quella che va sul palco, senza filtri e senza veli, Freddie quel muro fra pubblico e privato non lo ha mai abbattuto. Anzi, se possibile, lo ha fortificato, permettendogli di separare completamente le due cose. E quindi di poter essere un istrione, uno che con l'identità ci gioca con la stessa dimestichezza con cui un pensionato gioca a briscola. Walks further down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Infatti con il 1980 Freddie sente che è venuto di nuovo il momento di cambiare tutto. Decide che ne ha abbastanza del glam. Aveva iniziato perché era la cosa più alternativa di tutte, ma ormai è diventata la moda. Dunque, non ha più senso andare avanti così. Si taglia i capelli, si veste di pelle assumendo un atteggiamento improvvisamente ipermascolino. E se la hit del disco Another One Bites the Dust è chiaramente di John Deacon, la scena, indubitabilmente, è di Freddie. Esagera, facendosi crescere un paio di baffi di rara bellezza. I suoi ammiratori inizialmente gli invieranno rasoi e schiuma da barba come segno di protesta, mentre oggi è impossibile immaginarlo senza. Per qualche anno si trasferisce a Monaco di Baviera in cerca di una vita più libera, un po' più lontano dai riflettori sotto cui era costantemente nella capitale inglese. La libertà, però, per un dandy stravagante come lui, è decisamente troppa. È un esploratore della vita notturna bavarese, un grande staccanovista della vita notturna, e i tedeschi gli piacciono parecchio. Ammetterà in seguito, però, di essere stato così sballato tutto il tempo da non riuscire a lavorare. L'album Hot Space, quantunque contenente la sua unica collaborazione con un altro cantante, Under Pressure, David Bowie, sarà un lavoro annoiato di una band annoiata. Nell'84 arriva anche lo scandalo politico, suonano a Sun City in Sudafrica. Le proteste del mondo musicale e del pubblico sono feroci. Ricordate quella questioncina dell'apartheid? Le peggiori provengono dagli Stati Uniti e Freddie decide che non vi avrebbe mai più suonato, mantenendo la promessa. Freddie proverà a giustificarsi, a dire che lui non fa politica, lui è un artista, un giocoliere del palco, che non sta a lui parlare e lanciare messaggi su certe tematiche. Per lui probabilmente era una cosa chiara. Per un uomo che divideva così tanto chi era sul palco e chi era a casa, era tutto così evidente. Ma le sue scuse non varranno a nulla. Alla fine dell'84, i Queen sembrano avviati sul viale del tramonto. Tornato a Londra, in un'umile dimora da 28 camere a Kensington, in uno dei primi party organizzati per festeggiare il suo rientro, conosce Jim Hutton, che diventa il suo compagno per il resto della vita. La stabilità emotiva lo aiuta parecchio. Gli ultimi 4 anni erano stati un lento e triste calando, ma era arrivato il momento di risorgere. Se vogliono ripartire, devono ripulire l'immagine che è stata infangata da Live in Sudafrica. E accettano di suonare a Live Aid, concerto di beneficenza per l'Eritrea organizzato da Bob Geldof. La line-up del festival comprende tutti i più grandi dell'epoca, ma i Queen, dopo 4 anni di decadimento, non sono considerati tali. Verranno piazzati in mezzo alla scaletta durante la pausa degli addetti al palco. Poco male. Perché loro hanno davvero suonato nelle peggiori bettole sin dagli inizi. E un dettaglio del genere non potrà fermarli ora davanti a un Wembley tutto esaurito. Freddie si siede al piano, lo accorda, intona le prime note di Bohemian Rhapsody e il pubblico è suo. Ci ha letteralmente rubato la scena, ci ha messo da parte, dirà un certo Elton John, non proprio l'ultimo arrivato. Alla fine Live Aid diviene nella vulgata un concerto dei Queen, gli altri sono spariti. La performance di Freddie è considerata da molti come la sua migliore in assoluto. La musica non è certo un concorso e dunque è abbastanza fine a se stesso fare questi discorsi, ma se fosse un concorso, Freddie sarebbe di certo tra i candidati come miglior frontman della storia. Il live di Wembley gli dà una carica incredibile. L'anno seguente bissano il concerto nello stadio e lui si presenta con i pantaloni della tuta, una canottiera e un gilet giallo. Il suo look più iconico. Nonostante in realtà se vedete il concerto lo tenga giusto per un paio di canzoni. I concerti del tour questa volta finiranno con lui con un mantello e corona, come fosse direttamente il re d'Inghilterra. I see the... eppure Freddy si era sentito male per tutto il 1986. Sembrava non guarire mai, diventare piano piano più debole. Gli anni sono quelli. E a novembre dello stesso anno si sottopone a un test sierologico. Molti degli uomini con cui era stato all'inizio degli anni Ottanta erano morti di AIDS e lui comincia giustamente ad aver paura. E ha ragione, perché il responso sarà il peggiore possibile. Essere positivo all'HIV all'epoca equivaleva sostanzialmente a una lenta condanna a morte. Il tabloid Sun pubblica un articolo diffamatorio in cui l'ex manager di Freddy, che non nomineremo per non dargli ulteriore pubblicità, descrive nei minimi dettagli la promiscua quanto scandalosa vita del leader dei Queen. Il tabloid non ha dubbi. Se ha contratto l'HIV, se l'è cercata. Vivrà la malattia con estrema dignità, cercando di far trapelare il meno possibile delle sue condizioni, al punto da richiedere che i farmaci gli fossero somministrati all'alba per evitare di essere visto. Non voleva essere trattato come un oggetto pietoso, come un qualcosa da compatire. Non era questa l'immagine che voleva si avesse di lui. Lo spiegherà Roger Taylor all'ennesima domanda sul perché di tale riserbo. La malattia è già progredita nella forma sintomatica e nel 1987 lo debilita fortemente. Eppure, più il suo tempo stringe e più sente il desiderio di lavorare.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation, my guide and inspiration.
Nel 1988 realizza un suo autentico sogno, e cioè di incidere un album con la sua soprano preferita, Montserrat Caballé, in cui porterà ancora più avanti l'esperimento di unire la musica pop con quella lirica. Barcellona è talmente bella che la città stessa la prenderà come proprio inno. Nel frattempo, gli altri tre membri della band fanno quadrato intorno a lui, al punto che le canzoni registrate nell'ultimo periodo saranno accreditate all'intera band e non all'effettivo autore. Un gesto simbolico. Siamo tutti uniti, siamo tutti insieme. Per quello che sa essere il suo ultimo disco, Freddy vuole tornare alle origini. Con Innuendo dimostra di essere ancora quello di A Night at the Opera, e l'aver smesso di fumare per via delle sue condizioni ha pulito la sua voce, che sembra magicamente tornata a essere quella di un tempo. Di certo non sembra la voce di un uomo morente, ma purtroppo l'aspetto lo è. Negli ultimi video è pesantemente truccato per nascondere il pallore, senza riuscirci un granché. Se una volta era robusto e villoso, adesso è leggero, come un uccellino, e probabilmente altrettanto fragile. Resterà in studio di registrazione fino agli ultimissimi giorni. La musica era l'unica terapia che un minimo stava funzionando. Almeno, alleviava il dolore.
This is the last time. Words I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the corner. I hide it under the bed, say these things they go away, but they never do. Something I wasn't sure of, but I wasn't.
18 febbraio 1990 la sua ultima apparizione in pubblico, ai Brit Awards. La sua condizione era troppo drammatica per non poter ormai far comprendere a tutti quanto fosse malato. I tabloid si diedero di nuovo a ogni genere di illazione e Freddie allora decise che avrebbe passato gli ultimi giorni della sua vita a Montreux, in Svizzera, salvo poi tornare a Londra per stare vicino a Mary e Jim nei suoi ultimi giorni. Il 30 maggio 1991 registrerà il suo ultimo video musicale, These Are the Days of Our Lives. Sebbene la canzone sia scritta da John Deacon, Freddie la prende come ultimo lascito da dedicare ai suoi fan. Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Da maggio in poi però non gli fu più possibile fare nulla, la malattia lo stava consumando. Il 22 novembre annunciò con un comunicato stampa quanto fosse grave, aveva rifiutato ulteriori cure e dunque tenere il segreto non aveva più senso. In effetti, niente aveva molta importanza. Il 24 novembre 1991 la dimora del suo spirito cede per una broncopolmonite aggravata dall'AIDS. Nessuna tomba però. Nessun lento declino in una bara. Come la fenice deciderà di bruciare e chiederà che le sue ceneri fossero sparse in segreto. I suoi funerali, in forma strettamente privata, saranno presenti solo gli amici più intimi, faranno parte del suo desiderio di non aver nessun luogo di culto a lui dedicato. Purtroppo però, o per fortuna, non si può evitare di essere adorati. E i suoi fan trasformeranno le mura esterne della sua casa londinese nel suo santuario.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
La morte di Freddie lascia nel mondo del rock un vuoto incolmabile. È chiaro, un'eredità così è impossibile da raccogliere. Il vuoto lo sentirono tutti, fan e artisti, di ogni genere e caratura. E alla fine, il dolore per la sua scomparsa divenne un'occasione per riunirsi. Il concerto tributo a Freddie Mercury sarà forse l'ultima grande adunata totalmente spontanea del rock. Ci saranno tutti. David Bowie e Annie Lennox, da Elton John ai Metallica e ai Guns N' Roses. E nonostante alcune esibizioni meravigliose, c'era solo una cosa che attirava l'attenzione costante di tutti, pubblico e musicisti, e che la sua assenza faceva più rumore di qualsiasi distorsione.
Whatever happened.